voci del Grigione Italiano.
Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Questa edizione è dedicata alla vitalità delle imprese nelle regioni periferiche. Oggi esploreremo le sfide che queste aziende affrontano quotidianamente, tra cui la carenza di spazi adeguati per l'industria e l'artigianato. Questi ostacoli possono sembrare insormontabili, ma sono proprio queste difficoltà che spingono le imprese a cercare soluzioni innovative e a investire nell'aggiornamento continuo. Nel corso della trasmissione avremo l'opportunità di ascoltare le storie di imprenditori che, nonostante le avversità, sono riusciti a trasformare le loro idee in realtà. Scopriremo come l'innovazione e la capacità di adattarsi ai cambiamenti siano diventate le chiavi del successo per molte aziende nel Grigione Italiano. Iniziamo con una panoramica delle principali difficoltà che le imprese del Grigione Italiano devono affrontare, in particolare la mancanza di spazi adeguati per l'industria e l'artigianato, che è una delle problematiche più pressanti. Questo limite non solo ostacola la crescita delle aziende esistenti, ma rende anche difficile l'avvio di nuove attività. Tuttavia, è proprio in queste situazioni che emerge la resilienza degli imprenditori locali, che non si arrendono e cercano continuamente nuove soluzioni. Nel primo contributo a cura di Antonia Marsetti andiamo a Poschiavo, dove lo spazio è sempre più prezioso, per capire come le aziende stanno investendo nell'aggiornamento delle loro competenze e nell'innovazione tecnologica per superare queste sfide.
Ci sono professioni che consentono di condividere spazi, altre invece necessitano di metri quadrati di superficie ad uso esclusivo, e non sempre questo è dato. Le pianificazioni territoriali condizionano fortemente la crescita economica e lavorativa di una regione, soprattutto se i lotti assegnati ad artigiani ed industrie scarseggiano. Lo sanno bene gli imprenditori poschiavini, alle prese con una drastica riduzione di queste aree, parliamo di un meno 40% per i prossimi 20 anni. Reto Capelli, della società Impresari Val Poschiavo, numeri alla mano, dà un quadro esaustivo della situazione che si è venuta a creare con la nuova pianificazione che da ormai 2 anni sta tenendo banco in valle.
Per quel che riguarda le zone lavorative, abbiamo cercato di fare un paragone per farci un'idea e siamo andati a vedere cosa è stato usato come terreno lavorativo, dunque sia industriale che artigianale, negli ultimi 20 anni, e siamo arrivati a una superficie circa di 47.000 metri quadrati. Adesso nella pianificazione che viene proposta, dunque dove le zone sono state ridotte, abbiamo a disposizione solamente circa 32.000 metri quadrati per i prossimi 20 anni, e questo dice già tutto. Un caso che abbiamo adesso che ti fa ben capire qual è la problematica quando hai troppe poche zone lavorative a disposizione è quello di un artigiano che ha ampliato, ha ingrandito la sua ditta, era nell'officina del papà che aveva 5-6 operai, adesso lui ha raddoppiato o più che raddoppiato, non ci sta più, dovrebbe fare un'officina nuova, non riesce a costruire la sua officina per vari motivi, problemi burocratici eccetera, e siamo in fase di pianificazione e lui si trova bloccato in questa officina piccola, non riesce a muoversi. È chiaro che se vogliamo aumentare il numero della popolazione, avere più abitanti, più imposte, eccetera, dobbiamo far sì che le ditte possano svilupparsi.
A volte non è però solo questione di superficie da utilizzare o di spazi fisici da condividere laddove possibile. In molti casi l'esigenza è anche di uno spazio virtuale dove fare ad esempio formazione. Ci sono così associazioni che offrono diversi spunti interessanti da questo punto di vista. L'Associazione Artigiani e Commercianti Valposchiavo, ad esempio, da alcuni anni ha intrapreso un ciclo di iniziative molto apprezzate dai 170 soci. Ne abbiamo parlato con Manuela Calt, coordinatrice dell'associazione.
Da tanti anni ci occupiamo appunto di aziende e di supporto alle aziende. Abbiamo cominciato con le visite alle aziende, e sono delle brevi visite giovedì sera che facciamo nelle aziende, in cui possiamo presentarci agli altri membri dell'Associazione Artigiani e Commercianti, presentare la nostra azienda, le nostre idee, anche le nostre difficoltà, e dopo c'è sempre un piccolo rinfresco che crea comunità.
Avete iniziato questo già da alcuni anni e il tour prosegue, cioè l'agenda è ancora lunga.
Il tour prosegue perché abbiamo la fortuna di avere quasi 170 aziende associate, molto attive, e tantissime aziende sono anche dei piccoli segreti, perché da fuori non si vede esattamente, non si capisce bene cosa fanno, e poter entrare fisicamente nelle aziende, vedere cosa fanno, come lo fanno, è una bellissima cosa.
È anche un po' un modo, diciamo, non certo per rubare segreti, ma per prendere spunto.
Esatto, per prendere spunto e, ripeto, per collaborare.
Ci sono poi le conferenze, queste vengono organizzate chiamando degli esperti, una delle ultime riguarda un tema di attualità, l'intelligenza artificiale, serate sempre molto gradite, sempre molto partecipate.
Abbiamo la fortuna di avere un pubblico molto attento e cerchiamo attraverso queste serate di portare degli attrezzi nelle aziende per aiutarci ad affrontare il futuro prossimo e nuovamente per collaborare.
Quali temi avete affrontato in queste serate conviviali?
Abbiamo parlato di innovazione digitale e ChatGPT, abbiamo fatto un incontro formativo sulla nuova legge della protezione dei dati, abbiamo parlato nuovamente dell'intelligenza artificiale, siamo anche una piccola piattaforma, ecco, per promuovere corsi, incontri, e sono sempre ben accetti i consigli e le proposte anche dei nostri membri.
A proposito di corsi, in periodo Covid è stata fondamentale la vostra presenza e soprattutto l'offerta che avete dato ai vostri soci.
È stata fondamentale e molto apprezzata, avevamo fornito la possibilità di fare una formazione tutta online e le aziende hanno partecipato in modo interessante e penso che sia stato un arricchimento per tutti.
Un arricchimento ma anche una spinta verso una vera innovazione, perché lì è stato il momento, con calma, il tempo c'era, di poter approfondire strumenti che solitamente fanno paura, perché quando uno parla di introdurre un'agenda digitale magari un piccolo artigiano dice oh no, preferisco fare come alla vecchia maniera.
Esatto, il Covid nel suo momento difficile ci ha dato la possibilità di fermarci, riflettere e appropriarci dei mezzi giusti per affrontare questo grandissimo passo che era la digitalizzazione delle aziende. Certamente abbiamo approfittato.
Anche la Valbregaglia ha molto da dire se parliamo di esperienze positive a sostegno delle imprese. Una su tutte, il Punto Bregaglia, una struttura su tre piani realizzata a Vicosoprano con un investimento di circa 4 milioni di franchi. Oggi il Punto Bregaglia ospita una trentina di realtà, non solo imprenditoriali ma anche associative, e nel tempo è stata incubatore per start-up e spazio condiviso per chi ha preferito muovere i primi passi.
Punto Bregaglia perché è un punto fermo per l'economia locale, prova ne è il fatto che ci sono start-up transitate da lì come Bregaglia Knife, giusto per fare un nome, che oggi sono aziende a tutti gli effetti e anche di successo. E poi ci sono imprenditori che dopo aver trascorso un periodo al Punto Bregaglia sono pronti per avere un capannone tutto loro. Sette soci fondatori negli anni 2000 ebbero questa felice intuizione: Maurizio Michael, Patrick, Luca e Franco Giovanoli, Bruno e Luciano Pedroni e Danilo Nussio. Furono raccolti fondi privati, furono ottenuti prestiti a tasso agevolato, circa 400.000 franchi, e nel 2008 fu finalmente inaugurata la struttura, moderna non solo nell'aspetto ma anche nelle funzioni che deve assolvere. Al microfono Maurizio Michael, amministratore della società Punto Bregaglia S.A.
Il progetto del centro Punto Bregaglia nasce nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, promosso e sostenuto con fondi cantonali, fondi nazionali, ma anche fondi privati di varie associazioni. L'intento era quello di capire come intervenire per rafforzare le periferie, quindi per dare autonomia ma anche capacità di sopravvivere nelle regioni periferiche attraverso la possibilità di accedere ad attività di formazione utilizzando le nuove tecnologie, quindi utilizzando allora internet, che era una novità, utilizzando la videoconferenza, che era uno strumento che usavano allora ancora pochissimi in tutta la Svizzera, creando però anche sostegno a progetti che potessero in qualche modo dare forza e dare potere anche contrattuale alla periferia, in questo caso la Val Bregaglia.
Siete una società a tutti gli effetti, quindi a fine anno è bene che il bilancio non chiuda in perdita. Da questo punto di vista come siete messi?
Oggi Punto Bregaglia è praticamente a tutti gli spazi occupati e quindi con i calcoli che avevamo fatto allora riusciamo a finanziare senza grandi problemi la struttura. In realtà avremo bisogno di più spazi perché continuiamo ad avere richieste da parte di aziende che arrivano anche da fuori continuano ad aver richieste e al momento stiamo cercando di trovare delle soluzioni anche esterne al centro Punto Bregaglia. In futuro, a mio avviso, dovremo valutare se non riorganizzarci e ricostituirci in altra forma, proprio per poter far fronte ai bisogni che attualmente vengono anche dichiarati. Diciamo, nel nostro concetto avevamo valutato anche la proposta di aprire un co-working in questa forma, no? Abbiamo uno spazio che viene comunque utilizzato come multiufficio o ufficio a disposizione per varie aziende e viene affittato anche a breve termine. Non è proprio un co-working come è pensato, ma è un ufficio condiviso. Quindi il principio di ufficio condiviso l'abbiamo sviluppato e l'abbiamo messo in pratica, messo in atto in fondo adesso da diversi anni.
Ci spostiamo ora a San Bernardino, dove l'imprenditore Sandro Grisoni offre la possibilità a chi vuole trascorrere del tempo immerso nella natura lavorando. Come è nato SanBeHub, uno spazio dove è possibile lavorare da remoto?
L'iniziativa nasce dall'idea di dare a disposizione degli spazi ai vacanzieri oppure a chi ha la casa a San Bernardino di avere uno spazio dove può lavorare in tranquillità e fare delle conf call con a disposizione tutti gli strumenti tecnologici necessari per essere attivo da un punto di vista professionale. E oggi, grazie alle tecnologie, grazie all'evoluzione dei meeting, i video call, questo è possibile anche da San Bernardino.
Immagino che questa iniziativa sia nata proprio sull'onda di questo rilancio di San Bernardino.
Chiaro, gli investimenti che stanno succedendo a San Bernardino, molto importanti di rilancio, e si sono già visti degli effetti già nelle ultime due stagioni, portano molte persone sia dall'Italia che dal Ticino, ma anche dalla Svizzera interna, a trascorrere qua del tempo per vacanza, ma anche del tempo per lavorare da distanza.
Come è fatto esattamente questo spazio?
Lo spazio può accogliere fino a 14 persone, un televisore, la wifi, tutta la tecnologia necessaria per uno spazio di coworking, per fare delle conf call, oppure organizzare anche dei meeting fuori porta per alcune società che vogliono ritagliarsi con i manager un paio di giorni lontano dall'ufficio e trascorrere in questo splendido luogo sia dei momenti strategici professionali, ma anche dei momenti per fare delle passeggiate piuttosto che una sciata, piuttosto che un giro con gli sci di fondo. Dunque condividere e creare appunto dei momenti sia professionali che di svago sempre più attuali all'interno dei meeting strategici nell'azienda.
Però è uno spazio che potrebbe essere utilizzato, che so, anche per fare un'assemblea condominiale.
L'assemblea condominiale dipende dalla dimensione del condominio, perché appunto ricordo che abbiamo 14 posti a disposizione, ma dei consigli di gestione condominiale sicuramente, a costi assolutamente ragionevoli, e viene anche garantito un servizio bar-ristorante dal tea room terrazza con cui abbiamo un accordo di collaborazione.
Ecco, per chi volesse affittare questi spazi sono prezzi ragionevoli.
Assolutamente sì, per la singola persona mezza giornata sono 20 franchi, per un'intera giornata 8 ore sono 30 franchi, invece per meeting, per consigli di condominio piuttosto che per società esterne la mezza giornata costa 60 franchi, la giornata intera 80 franchi. La chiave è sempre a disposizione, come dicevamo prima, al tea room terrazza. La prenotazione può essere fatta online sul nostro sito sanbehub.ch oppure chiamare il numero di cellulare a disposizione, sempre disponibile sul nostro sito.
Da quanti mesi è attiva?
Siamo attivi circa da 15 mesi.
E come vanno le cose? La gente inizia a conoscere lo spazio oppure si fa ancora un po' fatica?
Allora, la gente incomincia a conoscere lo spazio, però si fa ancora fatica perché San Bernardino è in divenire, dunque è un'iniziativa imprenditoriale, SanBeHub ha degli obiettivi di medio e lungo termine.
Allora, buona fortuna.
Grazie mille.
E adesso ci spostiamo in Valtellina per conoscere Fabrizio Capobianco, personaggio di spicco della comunità italiana nella Silicon Valley, dove ha vissuto per 25 anni. Ora è tornato a Sondrio, sua città natale, ed ha fondato una Liquid Factory, ovvero una fabbrica di start-up che lavoreranno nella Silicon Valley, ma da remoto. Questo modello, testa negli USA, piedi in Valtellina, sta attirando talenti da ogni dove. Ha raccolto 4 milioni di euro da una banca locale e ogni anno selezionerà 4 giovani supportando anche economicamente le loro start-up. Ad ognuno, infatti, verranno dati 200.000 euro. Fabrizio Capobianco dimostra come la sua terra d'origine, considerata da chi ci vive periferica e poco appetibile per lui e per chi vuole fare impresa, è in realtà un'isola felice.
Io vengo dagli Stati Uniti, ho vissuto 23 anni in Silicon Valley e poi sono tornato a vivere in Valtellina, dove sono nato, con l'idea di trasformare la Valtellina in un centro di innovazione tecnologica per quelli che amano la natura.
Fondatore di due startup italiane, Internet Graffiti e Stigma Online, e di due americane, Funambule e Talk TV. Il primo è un software open source per telefonini, la seconda, Talk TV, è una piattaforma di condivisione contenuti in tempo reale di eventi sportivi. Fabrizio Capobianco è un imprenditore seriale, ma soprattutto è un pioniere digitale. Dopo oltre 20 anni di esperienza in Silicon Valley, è tornato in Valtellina per lanciare, sostenuto da una banca locale, una Liquid Factory, una fabbrica di startup, grazie ad un team di 12 esperti con esperienze diverse, tutti veterani di Silicon Valley. Capobianco sta finanziando progetti in grado di fare il grande salto. Parrebbe una contraddizione in termini, perché stiamo parlando di creare aziende che poi sono destinate a lasciare l'Italia, quindi ancora una volta si tratta di cervelli in fuga. Ma in realtà, sostiene Capobianco, nel periodo in cui queste start-up si formano in Valtellina, lasciano sul territorio nuove idee, nuovi approcci, nuovi modi di pensare, di cui questa vallata alpina ha bisogno come l'ossigeno. Per contro, lavorare qui, nelle Alpi, è un valore aggiunto per le nuove imprese.
Perché noi nelle Alpi siamo in grado di fare oggi quello che non si poteva fare quando sono partito io dalla Valtellina. Invece con la tecnologia, col fatto che abbiamo la fibra, col fatto che adesso si può lavorare da remoto, la Valtellina e le Alpi in generale stanno diventando un centro di attrazione per quelli che vogliono lavorare, non solo venire in vacanza.
Secondo lei, Capobianco, la montagna ha preso coscienza di questa offerta che può dare alle persone che vogliono coniugare il lavoro con la natura, con la bellezza, col paesaggio?
Allora, la sensazione che ho io è che la montagna non l'ha ancora capita. L'hanno capito gli altri, però, nel senso che noi stiamo vedendo arrivare in Valtellina gente dagli Stati Uniti, un ragazzo che veniva dal Paraguay che mi ha detto: voglio venire a vivere in Valtellina perché ho visto che state facendo delle cose interessanti, gente che viene dalla Scozia. Cominciamo ad avere un sacco di persone, tanto che siamo costretti a fare gli eventi in inglese adesso, a Sondrio, che vengono perché sono attratti da una qualità di vita altissima, con la possibilità di però lavorare da remoto come se fossero nel posto in cui erano. E questo è mio esempio. Io lavoro per un'azienda della Silicon Valley e faccio esattamente dalla mia balcone con la vista delle montagne quello che facevo quando ero in Silicon Valley. E però alle 11, se il giorno è bello, prendo su, vado a sciare e torno, alle 3 ricomincio. Quindi mettere insieme la natura, la qualità della vita con il lavoro è un po' l'obiettivo di tutti quelli dopo il Covid. E quindi dopo il Covid, secondo me, si è creata un'opportunità per le Alpi per diventare veramente attrattive per chi vuol venire a viverci magari per 6 mesi, per un anno o un po' anche di più.
Detta così sembra semplice come ricetta, in realtà però c'è sempre un ma, e il ma magari è nei servizi, perché il posto sarà sicuramente a misura d'uomo, ma non tutto funziona come dovrebbe.
Allora, io forse perché vengo da fuori, quindi ho la sensazione che funzioni tutto benissimo. Abbiamo uno di quelli che è appena tornato da San Francisco, è un ragazzo calabrese che ha deciso di vivere in Valtellina portando la moglie americana, e aveva provato ad andare a vivere in altri posti d'Italia e ha detto: in altri posti d'Italia non ce la faccio perché sono troppo distanti dalla Silicon Valley, in Valtellina funziona tutto e quindi vengo. Magari il treno non è il massimo, però ci rende quell'isola felice, separata, che se si funzionasse troppo bene non saremmo l'isola. E quindi tiene fuori magari quelli che devono venire dal venerdì al sabato, ma se uno arriva in Valtellina e vive a Sondrio, e a Sondrio non ha bisogno del treno per tornarsene a Milano alla fine del weekend, vive benissimo, in 5 minuti trova tutto e in 20 minuti va a sciare.
Quindi, se ho capito bene, la fuga dei cervelli continua, perché in ogni caso bisogna lavorare per aziende che sono disposte a pagare e ad avere determinati servizi, ma però il corpo resta in zona.
Allora, noi abbiamo questa idea con Sandro Domani che dice piedi nel borgo, testa nel mondo. Noi crediamo che i ragazzi valtinesi debbano uscire, perché è solo il viaggio che ti fa imparare come funziona il mondo. Se vivi in una piccola isola felice come la Valtellina ti sembra che sia tutto qui e ti fa schifo tutto, tra l'altro. Se invece vai fuori e cominci a vedere quello che c'è là fuori, capisci quanto è bello. E quindi abbiamo questo concetto della tornanza, che è un concetto un po' nuovo, quello di andare fuori, imparare e poi tornare, perché adesso si può fare innovazione, si può fare aziende che crescono a livello mondiale anche dalla Valtellina, con la qualità della vita altissima.
E siamo giunti al capolinea di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto su Rete 1.